time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
C'è Gustavo Messina alla console, Eva Rohrmann in regia. Il buongiorno alle 10.34 da Antonella Palermo su 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana. Questa è la rubrica che, come ogni giovedì mattina, si occupa di televisione. Parleremo del secondo meeting italiano dei media multiculturali, una manifestazione in programma a Bologna il 9 e il 10 giugno, ma prima ancora vogliamo commentare la fiction che è andata in onda il 5 e il 6 giugno in prima serata su Rai 1, A Voce Alta, una storia di mafia, anzi di antimafia, una fiction ispirata ad una storia vera, quella di un operaio e sindacalista di cantieri navali siciliani che a metà degli anni 80 decise di lottare contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri. L'ostinata voglia di legalità che Emanuele Cirinnà, l'operaio interpretato da Ugo Di Ghero, esprime e farà così tanto rumore da giungere fino alle porte della commissione antimafia, che si interesserà del suo caso decidendo di aprire un'indagine che porterà all'arresto di tutte le famiglie mafiose coinvolte nella vicenda e porterà al ritorno alla normalità nella vita dei cantieri navali di Palermo. Emanuele e la sua famiglia vivranno sottoposti alle ristrettezze e alle regole del programma di protezione applicato ai testimoni di mafia. E la storia ha inizio quando Emanuele Cirinnà, che è il nome dato al protagonista, ma la storia è quella di Gioacchino Basile, che ancora vive sotto protezione in una località e racconta la sua esperienza nelle scuole italiane. Bene, la storia ha inizio quando Cirinnà, dopo aver notato nei cantieri strani movimenti, decide di andare a fondo nella ricerca delle responsabilità per la morte di un suo compagno di lavoro. Le ripercussioni della sua decisione sono immediate, viene minacciato da un boss, la sua famiglia si trova sempre più isolata e Cirinnà finisce per perdere il lavoro. La situazione si sbloccherà solo dopo l'intervento di un membro della commissione parlamentare antimafia che porterà Cirinnà a denunciare i colpevoli e ad entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, come abbiamo detto. È stata una fiction che ha avuto un discreto successo e noi abbiamo chiesto al regista Vincenzo Verdecchi quanto è stato difficile portare in prima serata su Rai 1 un tema così difficile e delicato. Ascoltiamo.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Mi piace la precisazione, un tema dell'antimafia, come quello dell'antimafia. Beh, guardi, è stato faticoso. Devo dire, è stato faticoso e lungo, ma in realtà bisogna riconoscere alla RAI di essere riuscita a portare fino in fondo questa operazione e di averla mandata in onda, per cui questa mi sembra già una vittoria. Sì, è stato un po' lungo perché sono temi insoliti, nel senso che siamo abituati a vedere in televisione, come dire, una fiction, una proposta di fiction interessantissima, per carità, ma che non ha una preponderante tendenza sociale. Questo era un tema fortemente sociale, cioè un cittadino qualunque, non un magistrato, non un poliziotto, uno dei tanti operai di un cantiere navale che si pone un problema che in fondo tutto sommato dovrebbe essere di tutti i cittadini, no? Cioè lo Stato è il nostro, non è di qualcun altro, il posto di lavoro è il nostro, non è di qualcun altro, se c'è qualcosa che non va noi dovremmo avere il dovere e diritto di denunciarlo per far sì che le cose migliorino. Ecco, questo diciamo è sostanzialmente la difficoltà. Un cittadino che ha fatto questo poi è visto come dire, un animale strano, un marziano, anche i suoi stessi amici operai, che poi gli hanno riconosciuto invece la forza che lo fatto, si chiedevano, ma chi te lo fa fare? Ma perché fai questo, voglio dire, no? Ecco, io appena ho sentito questa storia, che devo dire non conoscevo, mi sono subito, diciamo, entusiasmato, perché io non ne ho conosciuti di persona, non ne ho conosciute nella vita, così. Ho sempre sentito dire fatti furbo, che è il leitmotiv in Italia, no? di un valore, no? Fatti furbo. Beh, lui furbo non lo è stato sicuramente, anzi potremmo dire che è stato ingenuo, però è riuscito. riuscito alla fine ad ottenere una grande cosa, cioè a interrompere un ciclo un po' omertoso, un po' malavitoso che si era impossessato del controllo dei cantieri. Questo mi sembra molto importante, siamo riusciti a portarlo in prima rete, in prima serata.
Come regista, nel momento in cui appunto, non conoscendo questa storia, come si è documentato, come si è preparato ai fini poi di dare delle indicazioni precise ai suoi attori?
Guardi, nella maniera più diretta, grazie all'aiuto di Alfredo Mantovano, che era stato insieme a Del Turco il promotore di tutta l'operazione antimafia, perché si erano interessati al caso, noi ci siamo rivolti a loro. Loro con grande passione e gentilezza hanno appoggiato il progetto, nel senso che erano d'accordo che se ne parlasse, e ci hanno organizzato una riunione con il signor Gioacchino Basile, che 4 anni fa era ancora sottoposto a un rigido programma di protezione. Abbiamo fissato un appuntamento in un albergo di Roma, ci siamo presentati e non le nascondo che avevo un po' di paura, perché siamo arrivati sotto l'albergo e c'erano, non dico decine, ma sì, 10 macchine della polizia, insomma, fra tutte le scorte di tutti quanti, compresa quella di Gioacchino Basile, insomma, era un attimo, dico, ma insomma, io faccio il regista nella vita, però ecco, mi sono trovato in un confronto diretto con Gioacchino Basile e con i magistrati che si erano occupati di questa cosa, appunto Mantovano, Del Turco, che non è un magistrato, ma insomma era il presidente della commissione antimafia, e lui ci ha raccontato tutta la sua vita e ci ha consegnato una biografia di 500 pagine scritte molto fitte, sulla quale abbiamo, oltre che col dialogo con lui, cominciato a lavorare, ed è stato praticamente il nostro consulente, lui e Mantovano, e quindi dalla fonte diretta, ecco, da dove abbiamo cominciato.
Non c'era il rischio di produrre un'opera eccessivamente didascalica? Ecco, quali rischi secondo lei le si presentavano fin dall'inizio e come eventualmente li ha valutati e superati?
No, il primo grande rischio secondo me era quello di creare una figura, insomma, eroica, eccessivamente eroica, non so, non dico una sorta di Robin Hood, ma insomma una sorta di personaggio anomalo. È vero che noi ci siamo posti il problema di voler raccontare il fatto che la persona di cui parlavamo era l'inquilino della porta accanto, no? Un po' particolare, ma era l'inquilino della porta accanto. Quindi il tentativo è quello di ricordarci a tutti quanti che è un po' il dovere civile che abbiamo rispetto a noi stessi e alla società in cui viviamo. Ripeto, il discorso è sempre quello, no? Quindi di non sottovalutare, ma neanche di esaltare il personaggio. Per questo abbiamo anche raccontato in maniera molto forte la storia che riguarda la sua vita familiare. Lì forse abbiamo ecceduto un po' nel romanzo popolare, però in realtà poi sono tutte cose abbastanza vere, cioè tutte vere anche lì. Perché ci sembrava che dovevamo calarlo in una realtà, come è accaduto, cioè una realtà familiare. Lui era un uomo sposato, con 3 figli, con una vita normale, con dei genitori, con dei fratelli, insomma, un uomo normale. Ecco, ci è piaciuto lavorare su questo, io non so se ci siamo riusciti, vabbè, dai commenti che fanno mi sembra di sì, però in fondo questo era l'obiettivo, raccontare che il dovere di una persona normale e non quello di un eroe, è quello di insomma fare il suo dovere civile, no, rispetto alla società. La gente l'ha vista e non l'ha abbandonata, quindi è importante capire che forse una parte degli italiani ha un po', come dire, bisogno di sentirsi raccontare anche queste storie, non solo queste storie, per carità, va bene il romanzo, va bene tutto, però in fondo ogni tanto qualcuno in più di queste storie, che ce ne sono tante in Italia, sarebbe bene continuare a raccontarle.
Live.radiovaticana.org è il nostro sito internet. Era Vincenzo Verdecchi, regista della fiction sull'antimafia Voce Alta, che è andata in onda in prima serata su Rai 1 il 5 e il 6 giugno. Spostiamoci adesso a Bologna per cambiare argomento e parliamo dei media multiculturali. Ci sarà il 9 e il 10 giugno un appuntamento importante che è organizzato dal COSPE, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, e che parlerà di media, diversità e pluralismo. Si tratta del secondo meeting dei media multiculturali. Appunto, abbiamo in linea in diretta Anna Meli, che è responsabile dei media immigrazione del COSPE. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, di che cosa si tratta? Vediamo di sintetizzare un po' il programma di questo importante appuntamento.
Sì, è una 2 giorni che vuole un po' fare il punto su quello che è un settore in forte crescita anche in Italia. È un settore appunto dei mezzi di comunicazione, di trasmissioni radio, TV, di giornali in lingua e non promossi da cittadini immigrati che si rivolgono a questo pubblico, e la 2 giorni vuole fare un po' il punto appunto su vari aspetti di questo settore, sulla questione delle professionalità che ci lavorano, sulla questione delle difficoltà e anche economiche che molti di queste iniziative si trovano ad affrontare, ma soprattutto anche un momento di scambio e confronto fra giornalisti, diciamo, stranieri e anche giornalisti italiani che lavorano nei media a larga diffusione. L'idea che era nata già l'anno scorso era quella proprio di trovare un momento per avere insieme molti di questi promotori di iniziative multiculturali, e abbiamo visto già l'anno scorso che fu un'iniziativa molto positiva. C'è proprio bisogno da parte di tanti giornalisti stranieri che fanno anche magari piccole esperienze a livello locale di confrontarsi, di scambiare le proprie esperienze con altri, e l'anno scorso nacque, diciamo, anche l'idea di una piattaforma nazionale dei media multiculturali. Quindi quest'anno faremo un po' il punto su cosa è successo dall'anno scorso a quest'anno, e anche appunto uno scambio maggiore che ci sarà proprio sabato mattina con alcuni anche media a larga diffusione.
Ecco, che cosa è successo comunque dall'anno scorso in questo settore? Cerchiamo di scattare un po' una fotografia.
Sì, appunto, la fotografia è interessante perché noi avevamo fatto una prima ricerca a livello nazionale proprio nel 2002 il settore già si mostrava come un settore molto vivace, di molte iniziative specialmente radiofoniche, molte trasmissioni sparse sul territorio italiano, prevalentemente al centro-nord. C'erano all'epoca meno giornali di carta stampata, diciamo, anche in lingua, e poche ancora trasmissioni televisive. Abbiamo rifatto, diciamo, un aggiornamento dell'indagine e devo dirle appunto che la radio continua a essere un po' il mezzo privilegiato dai cittadini stranieri, anche perché il livello locale forse è più facilmente accessibile, i costi sono minori. Ma c'è stato anche un boom della carta stampata, sono nati moltissimi giornali anche a diffusione nazionale, mentre le televisioni continuano a rimanere, diciamo, un settore un po' più difficile, no, di accesso. Dal punto di vista, come dire, del lavoro della piattaforma, invece, credo che sia stato fatto dei passi importanti, soprattutto sulla questione dell'accesso alla professione. Abbiamo iniziato già dall'anno scorso, dopo la costituzione della piattaforma, un dialogo con l'Ordine dei giornalisti, perché molti dei giornalisti stranieri, anche che lavoravano in questa iniziativa, avevano difficoltà di accesso agli albi professionali, quindi all'Ordine dei giornalisti in modo particolare. C'erano comportamenti molto anche diversi fra un ordine regionale e l'altro. Abbiamo cercato appunto tramite questo dialogo di avere delle procedure più chiare e ci siamo riusciti in molti casi, sono state fatte delle aperture interessanti e quindi ci è sembrato già un primo successo molto incoraggiante. E poi appunto il lavoro di molti giornalisti che animano la piattaforma va proprio nella direzione di avere anche un dialogo più costante con i media cosiddetti mainstream, e quindi con giornalisti italiani, per cercare di fargli capire quanto anche possono prendere in termini di competenze, di conoscenze da questo settore, da queste esperienze, no?
Infatti lei a questo proposito introdurrà e modererà il dibattito di sabato 10 giugno, che ha per tema proprio le competenze interculturali nei media mainstream. Questo vuol dire appunto un andare nella direzione di un'integrazione delle competenze anche appunto da parte di chi non è un cittadino immigrato, giusto?
Esatto, sì, perché anche devo dirle che c'è stata poi delle aperture interessanti, no? Anche a livello di giornali, ma anche di televisione. Cioè, secondo il nostro osservatorio, devo dire che ad esempio i fatti del dopo 11 settembre, la questione dell'Islam, eccetera, hanno aperto un po' le porte alla necessità, no? Da parte di alcuni giornali di avere degli esperti che in qualche modo potessero dare degli elementi di lettura diversi dei fenomeni internazionali, anche relegati appunto agli aspetti religiosi in modo particolare. Noi riteniamo che questo, come dire, è valido sulla questione dell'Islam, ma sarebbe valido e è valido anche su molte altre questioni che sono legate sia alle questioni internazionali, quindi alla lettura di persone esperte, no, che vengono dal mondo dell'immigrazione, rispetto ad esempio ai fenomeni che succedono, alle notizie che accadono nei paesi di origine, no? Ma lo stesso appunto anche e soprattutto sui temi dell'immigrazione. Devo dire che l'esperienza ad esempio di Metropoli, il supplemento di Repubblica che esce la domenica, ha cercato anche di sperimentare appunto l'utilizzo, diciamo, la consulenza di alcuni collaboratori stranieri all'interno del giornale, e lì si vede quanto è necessario in qualche modo, no? La vicinanza e l'avere le conoscenze dirette del mondo dell'immigrazione e utilizzare chiaramente le competenze giornalistiche allo stesso tempo, insomma.
Noi in questa rubrica parliamo in particolare di televisione. Dicevamo che la televisione è il mezzo che probabilmente per la sua struttura, diciamo, intrinseca pone maggiori difficoltà di accesso ai giornalisti immigrati. Però ecco, ci sono degli esempi invece fortunati di progetti che vanno in questa direzione?
No, esistono anche nella televisione delle esperienze molto interessanti che sono più sul livello locale, naturalmente, televisioni locali che emettono, c'è il famoso telegiornale di Brescia, diciamo, no? Il TG multietnico che viene trasmesso da una televisione locale a Brescia, che è un'esperienza che dura da diversi anni, è un telegiornale in più lingue. Oppure l'esperienza del Notiziero, che è un telegiornale invece dedicato alla comunità latina e ispanofona della Ligure, che viene appunto prodotto a Genova, così come invece un telegiornale che viene prodotto nella zona di Grosseto, esperienze locali che, nonostante appunto, come dire, anche gli alti costi, no, che magari la televisione ha rispetto ad altri mezzi di comunicazione, vanno avanti da anni e danno poi dei riscontri molto positivi, no, in termini di ascolti e di audience, diciamo, per cui chiaramente questo fa andare avanti anche molto le iniziative ed apre le possibilità a una sostenibilità delle stesse esperienze, insomma.
Un accenno sulle attività del COSPE in generale, ricordiamo, cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti.
Sì, noi appunto, come dice il nome, operiamo, siamo un ONG che operiamo quindi sia in progetti di cooperazione internazionale, però fin dalla nostra nascita nell'83 ci siamo anche occupati di questioni legate all'educazione allo sviluppo, ma anche alle questioni legate all'antirazzismo, all'educazione alla non discriminazione. In modo particolare appunto negli ultimi anni abbiamo sviluppato un settore anche in collaborazione con partner europei proprio sulla questione dell'importanza che hanno i mezzi di comunicazione nel presentare, nell'offrire, diciamo, un'immagine diversa dell'immigrazione e degli immigrati, e quindi ci occupiamo sia della parte della rappresentazione degli immigrati nei media, ma anche dell'accesso diretto, quindi dell'autorappresentazione degli immigrati, come nel caso dei media multiculturali. Riteniamo appunto che i mezzi di informazione abbiano un'influenza fortissima nell'opinione pubblica e che quindi sia molto importante in qualche modo che ci sia una rappresentazione diversa e anche voci diverse, un maggiore pluralismo da questo punto di vista.
www.cospe.it è il vostro sito, invece www.asteriscoradio.com è il sito di Asterisco Radio, dove sarà possibile seguire in diretta il meeting che appunto verrà trasmesso su Asterisco Radio con interviste ai partecipanti e relatori, giusto? Vogliamo dare anche una mail, un numero di telefono per chi volesse saperne di più?
Sì, il numero di telefono è 055 47 3556 e la mail è cospe-fi.it. www.radio.it.
Benissimo, grazie ad Anna Meli, in bocca al lupo, molti auguri.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
Vediamo cosa c'è tra qualche minuto. Alle 11 un flash news in lingua inglese, seguirà la rubrica Infatti, più azione e meno parole a cura di Eliana Storri. Oggi si parlerà di Universo Donna e della festa del biberon. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.30 per parlare di internet. Ancora saluto e ringrazio Gustavo Messina, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, da Antonella Palermo. Continuate a seguirci sulla Radio Vaticana in diretta, siamo il canale in FM 105 Live. A presto.